Bentornati a tutti, 16ª puntata di Scusate il College Football, Andrea Ghezzi e Francesco Fele come sempre qui per raccontarvi quello che è accaduto negli Atenei più importanti d'America. Fra, come stai?
Bene, bene, bene.
Senti a me, partiamo scusandoci con i nostri ascoltatori perché questa settimana siamo clamorosamente in ritardo, però insomma sia io che te facciamo finta di lavorare e quindi questa settimana post championship è andata così. Li rassicuriamo però perché non ci sarà la solita overview, perché che overview facciamo? 5 partite, poi ne parleremo di 6, poi magari di 7, di 8, dipende quanta voglia ha Francesco Feli di raccontarvi quello che è accaduto anche nei championship minori, chiamiamoli così, dove ci sono stati. Però fra, non perdiamo tempo visto che è mezzanotte ormai mentre stiamo registrando, entrambi abbiamo già dato questa sera, perché so che tu hai registrato la puntata di podcast verso il draft, io ho appena finito di fare The Cutting Edge Show, quindi siamo tutti e due belli stanchi, quindi non tergiversiamo e partiamo dal Pac-12 Championship. Partita dominata dalle difese, Washington l'ha vinta grazie a un intercetto di Murphy riportato per 66 yard e che appunto ha permesso agli Huskies sia di vincere il titolo della Pac-12 che di tornare al Rose Bowl per la prima volta dal 2000. Si chiude bene la stagione per Washington, una stagione fra che probabilmente avrebbe potuto regolare maggiori soddisfazioni. Sono arrivate delle sconfitte, non tanto quella di Auburn nell'opener, ma quelle con Cale e non mi ricordo più chi perché non me lo sono scritto, con Oregon, a metà stagione, mentre per gli Utes, nonostante la sconfitta, rimane la soddisfazione di una stagione ben condotta, probabilmente una delle sorprese di questa stagione di college football. E tra l'altro, considerando che Utah ha perso sia Tyler Huntley che Zach Moss, rispettivamente quarterback e running back titolare, e che i sostituti Shelley e Shane, insomma, avevano guidato Utah a 3 vittorie consecutive appunto prima del championship, e insomma diciamo un po' inaspettata la finale degli Utes. Avevamo parlato dei Buffaloes, dei Buffaloes, buonanotte, di Colorado, dei Buffs a inizio stagione, poi si pensava che ci potessero essere altre squadre, invece alla fine bravi loro ad approfittare dell'incertezza degli altri team e a conquistarsi comunque questa finale della Pac-12.
Sì, partita dominata dalle difese, sostanzialmente bruttina direi. Ha vinto di sicuro la squadra più forte, quella che ha meritato di più, quella che ha rispecchiato sul campo i valori che abbiamo visto durante la stagione. Tu hai detto che Washington forse poteva aspirare a qualcosa di più quest'anno, e anche io nel primo podcast che abbiamo fatto nella nostra famosa griglia di partenza avevo messo Washington al 6º posto, però
ovvio la frecciata era proprio questa, sì. E dire che tu avevi detto una cosa che poi non si è verificata,
esatto. Ma diciamo che vista la partita contro Utah e in generale tutta la stagione degli Huskies, credo che questo era il massimo a cui poteva aspirare la squadra di Peterson. Parliamoci chiaro, vincere la Pac-12 e andare al Rose Bowl dopo 18 anni di astinenza è comunque un grandissimo traguardo, però il roster presente a Seattle onestamente non consentiva margini più ampi di manovra. Resta il fatto che Washington è comunque e sarà comunque una squadra rispettabile, sempre nell'orbita della top 10 del ranking, ben allenata, che esprime sempre giocatori interessanti soprattutto in difesa. Proprio parlando della difesa, era chiaro che una partita del genere, così bloccata e cortissima nel punteggio, venisse risolta dalla giocata di un singolo, Byron Murphy in questo caso, che è stato appunto l'autore dell'unico touchdown della partita con l'intercetto riportato per 67 yard. Male invece l'attacco, che ha sicuramente fatto un passo indietro rispetto al derby contro Washington State, poiché Gaskin non è mai riuscito a mettersi in moto per via di una difesa asfissiante di Utah, e Browning comunque da par suo non è riuscito a trovare il giusto ritmo nel passing game. Ovviamente non c'è bisogno di ribadirlo, al Rose Bowl contro Iowa State servirà ben altra prestazione. Utah invece conclude un'altra stagione da protagonista della Pac-12 South, mettendosi dietro squadre come USC e l'hai appena citata tu, Colorado, che ad inizio stagione avevano sicuramente ben altri obiettivi. Tuttavia gli Utes si dimostrano sempre una squadra molto ostica da affrontare, compatta soprattutto in difesa e velenosa in attacco, votata più al running game che al gioco su passaggio. Tornando al championship, è brutto, come ha sottolineato Coach Whitting, ma perdere una partita da quando non concede neanche un touchdown offensivo agli avversari, però Washington e i demeriti degli Utes che sono riusciti a mettere in fila soltanto la miseria di 188 yard totali. Purtroppo alcuni tifosi o alcuni leoni da tastiera, come vengono definiti ormai, hanno approfittato di questo punteggio basso per porre ancora una volta l'accento sul fatto che la Pac-12 è ancora ben lontana a livello tecnico rispetto alle altre conference, anche se io non sono molto d'accordo. Certo, Washington e Utah, che sono i team migliori sostanzialmente di questa conference, hanno messo differenze abissali rispetto ai, cioè hanno differenze abissali rispetto ai primi 6-7 team del ranking, però sono convinto che con qualche accorgimento in più ed un recruiting fatto in maniera oculata, e parlo soprattutto per gli Huskies, io credo che il gap tra la Pac-12 e le altre conference si potrebbe livellare ancora di più in questi, nel corso di 2 o 3 anni, ecco.
Sì, piccola nota, piccola statistica: i 3 intercetti lanciati da Shelly sono stati i primi 3 turnover dello stesso, del quarterback da starter. Sono arrivati forse nel momento peggiore della stagione, però l'hai sottolineato tu, si affrontavano 2 grandi difese. Avevi parlato tu all'inizio stagione della difesa di Washington, che era un po' il punto forte della squadra. In questo Pac-12 Championship ha permesso agli Huskies appunto di vincere il titolo di conference. Senti, passiamo alla Big 12. Ti stupirò con effetti speciali dicendo che è stata sicuramente una partita equilibrata. Questo basta insomma che l'abbiate guardata per ve ne sarete accorti anche voi, ma ha vinto decisamente la squadra più forte, ed è questa la parte degli effetti speciali. Detto da me, che sono un tifoso di Texas, la cosa, insomma, dovrebbe...
Non potevi non ammetterlo.
No, assolutamente, assolutamente. Però il paradosso di questa partita è che la svolta è arrivata con un big play difensivo, il cornerback blitz che ha portato poi alla safety e che ha dato il vantaggio decisivo a Oklahoma. E, insomma, è stata una partita molto equilibrata. Poi c'è stato anche l'ultimo touchdown di Calcaterra, incredibile, è arrivato su un terzo down. Se Oklahoma non l'avesse convertito, avrebbe calciato, sarebbe andato avanti di 8 punti e avrebbe dato un'ultima chance, pur difficile ovviamente, poi da trasformare, a Texas con quel touchdown. Appunto, poi sono stati messi i punti, è stato il punto esclamativo appunto della partita. Niente da dire, Oklahoma va ai playoff, poi ne parleremo. Per invece per Texas arriva comunque lo Sugar Bowl contro Georgia, che è un bel premio per una stagione che è andata oltre, secondo me, le aspettative. Se ti ricordi, noi ad un certo punto della stagione avevamo parlato dei Longhorns, soprattutto dopo la prima sconfitta, quella contro Maryland, avevamo parlato di Longhorns ancora lontani dall'elite del college football. Nella realtà hanno giocato 2 partite contro Oklahoma, che ripetiamo è arrivata alle semifinali del campionato, e una l'hanno vinta e una l'hanno persa per dei dettagli.
Sì, partita che note dolenti, insomma, per te. Scherzi a parte, è stata secondo me una partita bellissima, intensa, come per il championship della Pac-12 si poteva risolvere solo con una giocata di un singolo. Hai detto bene tu che la safety è la giocata che ha cambiato la partita, poiché ha annientato a livello mentale i Longhorns. Infatti, dopo l'entusiasmo per aver provocato e recuperato il fumble di CD Lamb, infatti Texas non è stata in grado di riconoscere il blitz della secondaria ed Ellinger è stato travolto in end zone senza neanche avere il tempo di vedere il difensore arrivare. Da lì gli stati d'animo si sono completamente ribaltati. Oklahoma ha preso il controllo definitivo della partita, facendo anche leva, direi, sulla frustrazione dei ragazzi di Herman. L'hai detto tu e lo devo ripetere, è paradossale per una squadra come i Sooners, che la giocata migliore della partita e quella risolutiva sia stata fatta dalla difesa, una difesa non certo irresistibile, ma torniamo sempre al solito discorso, cioè le squadre forti si distinguono da altre proprio per queste capacità e Oklahoma ancora una volta lo ha dimostrato. Tanto di cappello però a Texas, perché ancora una volta ha giocato secondo me ad armi pari contro gli avversari e sarebbe bello sapere come sarebbe potuta finire la partita senza quella safety. Ehlinger e Johnson hanno messo su uno show incredibile, hanno umiliato la secondaria di Sooners a son di completi, ricezioni da urlo. La difesa ha retto bene l'urto di Murray, anche se gli è stata concessa troppa libertà per lanciare e i defensive back dei Longhorns non erano certo in giornata di grazia. Murray andava assolutamente limitato o perlomeno costretto a scramblare molto di più per dargli meno punti di riferimento, però cioè, stiamo pur sempre parlando di un quarterback incredibile che fa la giocata, riesce a fare la giocata anche quando sembra impossibile. Io credo che il discorso che ho fatto per Washington valga assolutamente anche per Texas, cioè i Longhorns hanno disputato una grande stagione culminata con questo championship e onestamente era impossibile chiedere di più ai ragazzi di Herman. In prospettiva sicuramente è un team da tenere sott'occhio anche per la prossima stagione, perché già i risultati da adesso fanno ben sperare e resta comunque una squadra divertente da seguire. I Sooners invece devono continuare a dire grazie a Murray, che ancora una volta è stato pressoché perfetto, come era successo nel Red River Showdown. Infatti la difesa, soprattutto alla secondaria, aveva lasciato buchi enormi dove appunto Johnson e Humphrey si sono infilati tranquillamente, quindi ancora una volta è toccato al numero 2 a caricarsi la squadra in spalla. Per l'ennesima volta però la difesa, nonostante le yard e le troppe conversioni concesse, ha fatto il big play nel momento giusto, nel posto giusto, al momento giusto. Per squadre come queste, improntate più sull'attacco che sulla difesa, difficilmente si poteva chiedere di più. Settimana scorsa contro West Virginia sono riusciti a recuperare due fumble, mentre contro i Longhorns nel championship, oltre alla safety, comunque sono riusciti a costringere tante volte Ehlinger ad un three and out in porzioni interessanti di campo. Insomma, difesa non certamente di elite, ma in queste ultime due uscite ha reso al meglio nel momento giusto. Ovviamente contro Alabama ci vorrà ben altra prestazione per fermare Tagovailoa o Hurts, insomma chi dei due scenderà in campo, però intanto Oklahoma per il secondo anno consecutivo c'è per la lotta al titolo e non va assolutamente sottovalutato, soprattutto con un Murray in versione Eastman. Texas, per così dire, si accontenta dello Sugar Bowl contro Georgia, anche qui sarà una sfida con tanti punti interessanti, soprattutto per il fatto di vedere Big 12 contro SEC, oltre al fatto che vedremo un'altra sfida del genere appunto in semifinale tra Alabama e Oklahoma.
Sì, volevo completare un attimino il tuo discorso, ti rispondo alla domanda relativa alla safety. I Longhorns erano riusciti, mentre nella prima partita avevano generato parecchi turnover, nel championship prima della safety c'è stato un fumble recuperato dopo una ricezione e una corsa infinita di non mi ricordo quale ricevitore dei Sooners, conclusasi però con un fumble recuperato appunto da Texas. Probabilmente Texas in quel momento aveva in mano la partita, non fosse arrivata la safety forse i Longhorns avrebbero portato a casa il championship, tra l'altro eliminando dai playoff i Sooners. L'altra cosa è che Ehlinger ha giocato una stagione fantastica, però su quel blitz del cornerback doveva vedere Colin Johnson, che era stato chiaramente lasciato completamente libero dal suo difensore. L'avesse visto e gli avesse lanciato la palla, forse non avrebbero segnato i Longhorns, però avrebbero guadagnato qualcosa tipo 40-50 yard. Partivano da una posizione di campo disgraziata, perché se non sbaglio il fumble è stato ricoperto sulle 2 yard, sulle 3 yard, insomma praticamente attaccati alla propria end zone. Riguardo a Murray ti dico che è stata fatta una scelta, ovvero nella partita nel Red River Showdown hanno rushato tanto, hanno cercato di portare tanta pressione nel backfield e Murray, soprattutto nell'ultimo quarto con la difesa del Longhorn stanca, ha messo in piedi uno show che aveva riaperto una partita finita, erano in vantaggio di 21 punti i Longhorns, sono stati recuperati e poi sono arrivato il calcio alla fine, 9 secondi dalla fine, che poi ha regalato la vittoria a Texas. Questa volta hanno cercato di limitare le corse di Murray, però chiaramente facendo questo gli hanno lasciato, come hai sottolineato giustamente tu, una vita per lanciare. Alla fine la scelta non ha pagato, ma ripeto, non è tanto quello che ha fatto la differenza, ma appunto quella giocata difensiva che, per quanto paradossale, è quella che ha regalato la vittoria a Oklahoma. Andiamo al SEC Championship. Abbiamo parlato dei Bulldogs, prossimi avversari appunto dei Longhorns allo Sugar Bowl, e ti faccio una domanda provocatoria. Con Tagovailoa in campo, quel Tagovailoa, cioè infortunato, perché ricordiamo che Tua era sostanzialmente su una gamba sola nel Championship, secondo te Alabama avrebbe vinto la partita?
Fosse rimasto Tagovailoa in campo, dici?
Sì, fosse, non si fosse definitivamente fatto male. Cioè, se non avessero dovuto mettere Hurts in campo, perché secondo me Hurts ha avuto un impatto incredibile, nel senso che, così, articolo la domanda e ti do poi spazio per rispondere, poi mi racconti un po' tutto. La difesa di Georgia non era preparata a giocare contro Hurts. Hurts è entrato sul gridiron e ha fatto letteralmente quello che ha voluto. Non che sia stato facile quello che ha fatto, perché ha fatto delle giocate spaziali. Sono contentissimo che le abbia fatte, perché secondo me lui se lo meritava. Andatevi ad ascoltare cosa ho detto su Hurts all'inizio dell'anno, per dare credito a quello che vi sto raccontando adesso. Però a me il dubbio è rimasto, ovvero se Tagovailoa non fosse uscito dalla partita, io non so se Alabama si sarebbe portata a casa il championship. E giro chiaramente questa considerazione a te.
È molto probabile. Molto probabile, perché Tagovailoa era limitato, è stato limitato dall'infortunio, si è visto, però ha forzato troppo, non era in partita, quindi risposta secca ti dico che con lui in campo al 90% avremmo perso. Quindi diciamo che quel pestone da parte del difensore di Georgia è arrivato al momento giusto, diciamo così, perché Hurts è entrato in campo e ha fatto vedere perché è rimasto anche quest'anno ad Alabama. È stata una partita bellissima, ricca, ricchissima di grandi spunti tecnici, giocata a viso aperto da entrambe le squadre, però mi è piaciuto il tweet, non mi ricordo di chi, non posso citarlo perché non mi ricordo, che prendendo spunto da una famosa frase calcistica ha detto: il football è un gioco semplice, si gioca 11 contro 11 per 60 minuti e alla fine vince Alabama. Perché sostanzialmente questo è quello che è successo. È un peccato per i Bulldogs, perché erano veramente a un passo dal compiere l'impresa e a riprendersi la rivincita della finale dell'anno scorso, però hai detto bene tu, non avevano fatto i conti sulla voglia di vincere di Hurts, che come un veterano consumato si è alzato dalla panchina, ha portato la squadra alla vittoria. Al team di Smart, ragazzi di Smart, bisogna solo fare complimenti, perché con un team sicuramente meno competitivo rispetto a quello del 2017 è riuscito ancora una volta a mettere in difficoltà il capo in carica. Attacco veloce, running game efficace, un from quasi perfetto. Anche in difesa Georgia era riuscita a limitare Tagovailoa, e non solo per via dell'infortunio, ed è riuscita anche a metterla alla frusta, insomma, la linea offensiva di Saban. Le motion dei running back in maglia rossa hanno scombussolato completamente la difesa dei Tide, e non è un caso che uno dei tre TD pass di From l'abbia segnato Swift, che è un running back che era a suo agio tanto in corsa quanto in ricezione. Semplicemente i Bulldogs per tre quarti di gara hanno dominato, comportandosi più come una squadra da Big Ten, oserei dire, che non da SEC, perché hanno controllato il loro orologio con dei drive lunghissimi, hanno logorato la difesa di Saban, che a un certo punto non riusciva più a rispondere a dovere. I ragazzi di Smart però c'è da fare un appunto, perché hanno mollato la presa proprio quando avevano la possibilità di andare per la giugolare della partita, come si suol dire, e nell'ultimo quarto hanno consentito il rientro di Alabama. Certo, si parlerà a lungo anche del fake punt sul 4-7 che ha avuto esito,
cioè,
imbarazzante.
Una schifezza
che manco nelle high school. E a me ha stupito più il fatto che un allenatore conservativo e non certo propenso ai trick play come Smart abbia provato una cosa del genere, ben conscio del fatto che i Tide difficilmente si sarebbero fatti sorprendere da una giocata del genere. È un peccato perché ancora una volta, come successe nella finale di gennaio, Georgia non è stata in grado di tenere la leadership fino alla fine, consentendo poi il ritorno degli avversari. E molte delle critiche ancora una volta sono piovute all'indirizzo dell'offensive coordinator Cheney, colpevole di non aver più affidato il pallone a Fromm nell'ultimo quarto, ma di aver corso e basta. Al contrario invece Saban si gode il ritorno del figlio il prodigo Hurts, che ancora una volta ha zittito tutti quanti. È incredibile, è straordinaria la forza mentale di questo ragazzo, che conscio del fatto che avrebbe fatto panchina tutto l'anno ha deciso comunque di rimanere, a differenza per esempio di Bryant a Clemson, senza mai lamentarsi, senza mai protestare, ma abbassando la testa e continuando a lavorare. La perseveranza di questo ragazzo alla fine ha pagato, questa sua prestazione maiuscola insomma ci porta ancora una volta ai playoff. Male Tagovailoa, non solo appunto per l'infortunio che certamente ne ha condizionato le prestazioni, però sia chiaro che il numero 13 ha giocato male. Allora, due intercetti, non darei neanche tanto le colpe a lui, ma darei i meriti ai cornerback, perché hanno fatto due giocate fantastiche, però era chiaro che Tagovailoa stava giocando molto al di sotto dei suoi standard, sembrava quasi che volesse per forza fare la grande giocata, forzando lanci sul profondo quando magari bastava accontentarsi del check down. È vero anche che ci sono state almeno 4 drop sanguinosi dei ricevitori di Saban, che due almeno avrebbero portato 2 touchdown sicuri, uno del tight end di Smith, che era assolutamente un drop che non si fa neanche nelle high school. A parte questo, comunque le prestazioni dell'hawaiano è stata molto sottotono. L'unica cosa che adesso preoccupa Saban è proprio l'infortunio del 13, perché sa benissimo che in caso contrario può contare su Earth in barba a tutti i detrattori, però l'unica cosa che conta adesso è che Tagovailoa si riprenda il prima possibile. Meno male, si giocherà alla fine dell'anno la semifinale, quindi c'è tempo e modo per recuperare.
Sì, lo dicevo prima a The Cutting Edge Show, c'è tanto, per il tipo di infortunio che ha subito Tagovailoa e che ha Tagovailoa, c'è tanto tempo per recuperare, quindi probabilmente per la semifinale già contro Oklahoma ci sarà lui in campo. Credi che ci sia qualche, al di là dell'infortunio, dando per certo il recupero del numero 13, tu credi che ci sia adesso qualche dubbio in più da parte di Saban sulla scelta del proprio quarterback, cioè con chi andare in semifinale, o credi che se Tagovailoa starà bene contro Oklahoma ci sarà lui in campo?
No, magari ci sarà qualche patema in più da parte di Saban, ma se Tagovailoa è a posto e ha recuperato al 100%, è lui lo starter di sicuro. Su questo credo che Saban non abbia nessun dubbio. Non ho letto nulla a riguardo, c'è ancora tempo perché, ripeto, si giocherà a fine mese, però se Tagovailoa al 100% giocherà lui, questo credo di esserne sicuro al 99,99%.
Credo anch'io. Senti, ACC Championship, tutto facile per Clemson, che diventa la prima squadra nella storia dell'ACC a vincere 4 championship consecutivi, guidata da un Lawrence meno brillante del solito, ma che comunque ha fatto il suo con 118 yard, non tanto le 118 yard lanciate, più che altro i due TD pass, solito Etienne, 2 touchdown nelle prime 2 portate, cioè non nei primi 2 possessi della squadra, proprio nelle prime 2 portate. Il primo è arrivato con una corsa a 75 yard, tra l'altro running game dei Clemson che ha ammassato 301 yard in questa finale. La difesa si è confermata una delle più forti della nazione, con quella linea difensiva di cui spesso abbiamo parlato, 3 turnover forzati, che sono tanti, ma secondo me la statistica più incredibile sono le 8-8 yard su passaggio concesse a Kenny Pickett. Va bene che i Panthers sono una squadra a cui piace correre la palla, però 8 yard sono veramente poche. Direi che la sconfitta di Pitt invece non toglie nulla alla stagione dei Panthers, che sono stati bravi a sfruttare i buchi nella ACC Coastal.
Sì, con queste 8 yard sembrava che Clemson giocasse contro un'accademia, non contro una squadra tra parentesi normale. ACC Championship, che ha in realtà poco da raccontare, appunto, se non il dominio di Clemson dall'inizio alla fine, sia in attacco che in difesa. La squadra di Sweeney era troppo più forte, e sebbene qualcuno sperava nell'upset clamoroso, era davvero improbabile che i
Cioè, tipo
Tigers,
noi?
tipo noi, sì, con un touchdown di Baldonado per giunta, però era davvero improbabile che i Tigers si lasciassero sfuggire l'occasione di blindare la conference e il secondo posto nel ranking. C'è da dire che le differenze di division all'interno della conference sono troppo marcate e qualcuno ha messo l'accento proprio su questo punto. Un team elite e da titolo come Clemson, infatti, non può giocarsi un championship contro una squadra che ha 5 sconfitte sul groppone. Ovviamente, se la ACC è livellata verso il basso, la colpa non è certo di Clemson, ma è indubbio che il team di Sweeney risulta quasi come uno squalo che nuota in una vasca di trote. Cioè, a livello di gestione, di recruiting, di budget per pagare coach, assistenti e tutto quanto, la squadra del South Carolina ha scavato un abisso talmente esteso, talmente vasto, che è improbabile che qualcuno dei team storici di questa conference, e parlo soprattutto di Miami e di Virginia Tech, riesca a colmare il gap in poco tempo. Nonostante questo, però, i Tigers sono una squadra fortissima anche al di fuori dell'ICC, e la sfida contro Notre Dame, che vale la finale, ci dirà ancora una volta se gli arancioni potranno dire la loro per il titolo. Per Pitt, l'hai detto tu, è già un grande traguardo essere arrivata a questa partita. A parte che le quote in pre-season certamente non vedevano i Panthers tra i probabili alla vittoria, però a parte questo, la squadra di Narduzzi ha dimostrato che anche un team di livello medio tendente al basso, se ben allenato e coeso, può aspirare comunque a grandi risultati. Certo, non gli si poteva chiedere di fare nuovamente l'upset dopo quello del 2016, però diciamo che Pitt ha onorato non solo il championship, ma tutta la stagione, approfittando delle sbandate prese dai Kings e dagli Hokies, e appunto aggiudicandosi questa division.
Sì, io credo che appunto non si può incolpare Pittsburgh dell'incapacità delle Miami o delle
Certo,
Virginia Tech di
certo.
turno. Dopodiché, in questo momento storico, Clemson è troppo più forte di tutte le altre. Poi, insomma, c'è anche qualche problema nella division di Clemson stessa. E quindi tutto facile negli ultimi anni per i Tigers, che però adesso avranno una semifinale, secondo me, molto molto meno scontata di quello che si possa pensare, anche perché la prestazione non troppo brillante di Lawrence mi convince sempre di più che comunque il QB freshman, fortissimo, fortissimo, niente da dire, giocatore splendido, soffrirà, come immaginavo, ha sofferto e soffrirà questo tipo di partite, che non è ancora abituato a giocare. È abbastanza normale, però, insomma, per un
Oltretutto,
freshman, dimmi.
contro una difesa come quella di Notre Dame.
Esatto, è quello che dico. Quindi, vabbè, Tigers, devo dire che quest'anno in Etienne hanno trovato un giocatore che c'era già, ma che è esploso definitivamente, clamoroso. Però non so se contro Notre Dame Lawrence si potrà permettere una partita da 118 yard. Certo, se poi Clemson riesce a correre 300-350 yard, vabbè, di cosa stiamo parlando? Vista anche poi la difesa che ha. Però, insomma, ripeto, secondo me contro Notre Dame, ma poi avremo modo di parlarne, la partita non è così scontata, anche se Clemson parte favorita, e non voglio assolutamente rimangiarmi quello che ho detto, ovvero Alabama e Clemson giocano due sport diversi rispetto a tutte le altre. Anche se, scusami, torno un attimo indietro sulla partita contro Alabama, devo dire che i Bulldogs riescono sempre a stupirmi per la fisicità che hanno, ed è il motivo per cui, secondo me, riescono sempre a stare in partita contro Alabama. È successo l'anno scorso ed è successo quest'anno. Cioè, sono una squadra molto fisica, una difesa aggressivissima, hanno in from un game manager clamoroso, hanno la capacità di trovare running back fortissimi come nessun'altra squadra della nazione. E quindi, insomma, ecco, Georgia, Alabama e Clemson, secondo me, sono le tre squadre più forti del college football. Poi questo sistema, è inutile che ci torniamo, questo sistema fa sì che qualcuno debba rimanere fuori, e quest'anno è toccato ai Bulldogs. Va bene, andiamo avanti, passiamo alla Big Ten. Ohio State vince, ma praticamente già prima di scendere in campo sapeva che la vittoria non sarebbe bastata. È arrivato il ritiro di Urban Meyer, che onestamente non mi ha sorpreso tantissimo. Se ne stava parlando nelle ultime settimane, e puntualmente dopo, non so se subito dopo la partita o nei giorni successivi, perché adesso è passata quasi una settimana, appunto ha dichiarato che dopo Rose Bowl lascerà il posto a Ryan Day, che è l'offensive coordinator attuale ed è colui il quale ha guidato la squadra nelle prime tre partite, quando appunto Meyer era squalificato. Per Northwestern direi discorso analogo a quello di Pitt, ovvero questa sconfitta non toglie niente, erano sfavoriti contro Iowa State, hanno già fatto un'impresa a vincere la propria division, squadra interessante ma che non aveva secondo me le armi per battere i Buckeyes.
Sì, Ohio State ha vinto, però non così facilmente come il punteggio potrebbe lasciare intendere. Northwestern è rimasta infatti in partita per tre quarti di gara ed ha confermato il motivo per cui ha giocato questo championship. La squadra di Fitzgerald alla lunga ha pagato sicuramente la minore esperienza in sfide, in partite del genere, e complessivamente la differenza roster, però ha dimostrato di sapersela giocare con tutti senza particolari timori reverenziali. Diciamo che c'è voluta un'altra grande prestazione di Haskins, poiché Bacca è portarsela a casa questo ennesimo titolo della Big Ten.
Sì, direi, scusami se... Fra, se sì. Ti interrompo, questo però è quello che è servito ai Buckeyes tutto l'anno, vista anche la difesa non sempre convincente.
Infatti c'è voluta l'ennesima grande prestazione di Haskins. Dicevo, anche se questo non ha comunque portato all'ingresso ai playoff, la squadra di Meyer in generale ha pagato eccessivamente, direi quasi giustamente, la sconfitta pesantissima subita contro Purdue. Non è bastata la grande vittoria contro Michigan e appunto il championship per avvicinare i Buckeyes alla post-season. Peccato per Urban Meyer, perché comunque il suo ultimo anno da allenatore di football probabilmente avrebbe meritato questo ingresso, però la sconfitta contro i Boilermakers e le prestazioni non convincenti dato sul giudizio finale. C'è da dire a sua discolpa che anche il team era molto diverso rispetto a quello dell'anno scorso, sicuramente c'era meno talento principalmente in difesa, e anche l'abbandono in corsa del best player, che era Bosa, ha inciso molto sulle ultime uscite di Ohio State. Diciamo che il Rose Bowl contro Washington è una magra consolazione per la squadra di Columbus, però diciamo che per la sua ultima panchina Urban Meyer sicuramente vorrà concludere in bellezza con una vittoria. Northwestern invece, a differenza di Pitt, che si è trovato un po' per caso diciamo all'ACC Championship, ha meritato l'ingresso in questa finale. Fitzgerald ha legittimato il premio come miglior allenatore dell'anno in NCAA con un'altra grande prestazione di squadra, ha messo in difficoltà i Buckeyes sul piano fisico e della velocità, anche se poi, ripeto, ha dovuto cedere su quello dell'esperienza. Ciò non toglie però che quello che hanno fatto i Wildcats è una cosa pazzesca, assolutamente impronosticabile alla vigilia, visto anche il fatto che a roster mancava gente come Justin Jackson, ad esempio, che era il best player della squadra l'anno scorso. Tuttavia ci sono giocatori che hanno comunque fatto la differenza. Il primo nome che mi viene in mente ovviamente è quello di Thorson, il quarterback, che secondo me sarà uno di quelli che andrà ad arricchire il draft di Nashville, e il suo draft stock oltretutto sta salendo sempre di più. La squadra in generale ha fatto soffrire tutti anche quando ha perso, e mi viene in mente quella partita contro Michigan, quindi diciamo che merita assolutamente tutto il credito che adesso e solo adesso gli viene attribuito. Adesso gioca per l'Holiday Bowl, contro Utah, quindi Northwestern cerca di chiudere in bellezza la stagione. Meyer ritiro, era una notizia che era già nell'aria, noi l'avevamo anticipato, a più riprese c'è stata la conferma, addirittura si ritirerà proprio da allenatore, non è che allenerà in NFL, no, si ritirerà proprio dal football. E questa è la notizia che ha lasciato un po' più più scioccati, però
evidentemente ma tu fra ci credi? Tu c'è nel senso, non metto in dubbio che la prossima stagione Meyer la passerà a casa, seduto sul divano a guardarsi le partite, ma tu credi che non arriverà il momento in cui Meyer deciderà di tornare su qualche panchina NCAA o NFL?
Ma secondo me si ritira del tutto. Si ritira del tutto.
Cavolo, però è giovane.
Comunque,
è molto
lo
giovane.
So, 54 anni. Sì. Beh, se ti pensi che insieme a lui si è ritirato adesso Bill Snyder, il coach di Kansas State, che ne ha 80 se non sbaglio, quindi figurati, il confronto è abbastanza
particolare.
Insomma, 54 contro 80, insomma, stiamo parlando di tanta differenza d'età. Io credo che si ritiri definitivamente, perché oltre al fatto dello scandalo, insomma, che lo ha coinvolto quest'anno, il livello di stress raggiunto da Meyer lo ha fatto propendere per questa decisione. Non dimentichiamoci il fatto che lui ha subito anche un'operazione per una cista al cervello che lo ha debilitato, gli ha causato tanti mal di testa, tanto stress, quindi probabilmente anche questo incide sulla sua decisione. Certo, avrebbe preferito abbandonare il football almeno giocando i playoff, non dico vincendo il titolo nazionale, ma almeno giocando i playoff. Non è stato accontentato, però insomma ci sarà modo e tempo per Ohio State, anche perché Ryan Day quasi sicuramente resterà lui come sostituto. È una continuazione, Ryan Day è praticamente una continuazione di Meyer, perché comunque il maggior recruit di Ohio State era lui. È stato determinante per, appunto, per la maggior parte dei top recruits che si sono commentati. Magari l'università, insomma, la direzione atletica potrà rivedere questa decisione, ma io credo che alla fine Ryan Day resti come allenatore dei Buckeyes.
Sì, forse ci sarà qualche sconvolgimento in altre posizioni, però da quello che ho capito sarà lui, sarà Day, appunto.
Rappresenta la continuità di sì. Meyer e non la rottura, ecco, in questo senso.
Sì, condivido. Mentre su Meyer ti dico che io, ripeto quello che ti ho appena detto, io credo che vedremo un anno, forse anche due, senza Urban Meyer, e poi da qualche parte riapparirà. Potrebbe anche essere in un team NFL, non lo so. Senti, prima di dare un'occhiata al ranking finale, giusto per magari per sottolineare un paio di posizioni interessanti, non possiamo non parlare di UCF, perché è imbattuta per la seconda stagione consecutiva, sfiderà LSU al Fiesta Bowl, ha giocato una partita contro Memphis incredibile, cioè, ad un certo punto perdevano tipo qualcosa tipo 31-14, Anderson aveva 26, Darrell Anderson, di cui vi avevamo parlato, aveva qualcosa tipo 27.7 yard di portata di media, dopodiché grazie a Darrell Mack sono riusciti a recuperare. Mack ha messo insieme delle statistiche fuori dal mondo, neanche il nostro idolo Mackenzie Milton era riuscito a fare tanto, e alla fine ha evitato il super upsettone, perché insomma Memphis comunque era sfavorita contro UCF. Non ti sto a dire che questa squadra meriterebbe qualcosa di più del Fiesta Bowl, in generale comunque sì, lo sai, tanto è inutile che te lo dico, però l'ho detto, in generale comunque è stata una bellissima partita per chi l'ha seguita, io l'ho seguita, e devo dire che è stato super divertente vedere i Knights, ed è stato bello vederli vincere, nonostante Memphis, ripeto, abbia giocato una partita gagliarda, termine per cui mi prenderete in giro per le prossime due settimane, è appunto guidata da un Anderson... che potrebbe essere, esce sì perché è già un junior, potrebbe essere uno dei running back interessanti anche in vista draft, adesso mi correggerai, non è un junior, però se si può dichiarare, se si dovesse dichiarare, neanche io, secondo me è un junior, però vabbè, dico, però se si dovesse dichiarare, questo è un nome da tenere d'occhio appunto per il draft a cui facevi riferimento anche tu prima.
Sì, no, più che la prestazione di Mack, che comunque va sottolineata, perché 2 TD pass, 4 TD su corsa sono veramente tanta roba, insomma, la mia previsione, insomma, si è avverata, perché io avevo detto che UCF per vincere la partita doveva fermare o perlomeno limitare Anderson, ed è quello che è stato fatto, perché Delle 210 yard di Henderson, 204 sono arrivate nel primo tempo, solo 6
Sì,
yard
nelle prime
nel
quattro
secondo tempo.
corse, cioè,
Nel primo, sì, nel
una roba
secondo
fuori dal
tempo,
mondo.
nei secondi 15 minuti, Henderson ha corso per 6 yard. Ecco cosa intendevo quando dicevo che bisogna limitare questo giocatore per poter vincere la partita. Ecco, limitato Henderson, io l'avevo detto, il resto della squadra è una squadra di medio-basso livello, Memphis, e a quel punto UCF, rinfrancata anche appunto dalle prestazioni di Mac, è tornata sotto ed ha vinto, praticamente ha vinto con scioltezza quasi, direi, perché un 21-0 nell'ultimo quarto ha legittimato proprio una partita che secondo me ha meritato. Andatevela a vedere perché è divertentissima, ed ha legittimato comunque la stagione fantastica ancora una volta di UCF. Ora giocheranno il Fiesta Bowl contro l'LSU, se lo vincono ci sarà ancora un altro anno di banner,
Campioni
campioni
nazionali,
nazionali,
campioni nazionali, campioni nazionali.
che io non credo di poter reggere per il secondo anno consecutivo, quindi non sono un bastardo, nel senso non è che gli auguro la sconfitta, però se vincete smettetela di mettervi banner, di bullarvi, di fare il pullman, di fare le parate, cazzo, non avete vinto il titolo nazionale.
Senti, Fra, restiamo su UCF, giusta l'ottava posizione nel ranking finale? Secondo te, o poteva andare almeno sopra Michigan? Non dico sopra Ohio State perché sarebbe sembrato esagerato, però forse sopra
No, Ohio
Michigan.
State no, sopra Michigan doveva andare, doveva finire settima alla
Detto da
fine. Sì,
te,
su quello.
ha un valore
No, vabbè.
maggiore.
No, io, no, guarda, a me
No.
stanno, UCF mi sta anche simpatica, se non fosse per il fatto appunto di questo titolo che loro reclamano, però bisogna dare merito, e sicuramente UCF doveva essere al settimo posto, al posto appunto di Michigan, perché comunque ha giocato una partita in più, l'ha vinta, ha vinto comunque un championship e almeno una posizione la doveva guadagnare. Non avrebbe cambiato nulla, nel
Sì, no,
senso.
assolutamente, assolutamente. Alla 9 Washington, vabbè, le prime 7 ve le abbiamo detto, l'ottava appunto UCF, alla 9 Washington, alla 10 Florida, alla 11 LSU, alla 12 Super Penn State, alla 13 Washington State, alla 14 triplo Super Kentucky, poi Texas, West Virginia, Utah, Mississippi State, Texas A&M, Syracuse, le ultime 5 Fresno State, Northwestern, Missouri, Iowa State e Boise State. Allora, posto che l'ultimo ranking vale solo per le prime quattro, perché tutte le altre lasciano il tempo che trovano, sì, bowl, ok, tutto quello che volete, però, boh, vabbè, io sono dell'idea che con il sistema che c'è oggi, soprattutto l'ultimo ranking, conta per le prime quattro, poi chiaramente è meglio finire sesti che sedicesimi, però si va a giocare un bowl e la stagione finisce così. Qualche squadra che non ti convince, io le ho già sottolineate. Per me, Florida alla 10 non mi convince troppo perché comunque è una squadra che ha battuto LSU, giusto? Sì, ed è il motivo per cui gli è
Sì.
davanti, però ha avuto anche dei passaggi a vuoto abbastanza preoccupanti. Anche Kentucky alla 14 è vero che è stata in ballo per il championship, ma poi è stata asfaltata da Georgia e nelle ultime settimane ha lasciato parecchio desiderare. Vado a memoria, c'è anche una sconfitta con Tennessee subito dopo quella contro Georgia. Mi piace molto Syracuse alla 20, devo dire, però ranking abbastanza condivisibile, nonostante io non sia un fan del comitato.
No, sì, sono d'accordo, sostanzialmente Florida secondo me alla 10 non ci fa nulla, come non ci fa poco, LSU alla 11, io alla 10 avrei messo probabilmente, per come è andata la stagione, avrei messo Washington State,
Per
Florida tra
esempio,
l'altro,
per
sì,
esempio.
sì, a parte che ha una sconfitta in meno, però per quello che ha fatto vedere, insomma, ha perso contro Washington e contro USC. Che Washington è arrivata a nona alla fine. USC comunque nel periodo della sconfitta stava lottando per un posto nel ranking. Io avrei fatto salire Washington State e Florida l'avrei messa magari 12-13 posto. Per il resto, poco da dire, magari avrei dato qualcosina in più a Texas, e questo te lo devo riconoscere, almeno sopra Kentucky, almeno sopra Kentucky.
Tipo.
Per il resto sì, per il resto
ma anche sopra Penn State, maledizione Penn State. Qualcuno mi deve spiegare cosa ci fa da 12. Vabbè, fa niente. Ascolta, andiamo ai finalisti dell'Heisman Trophy, sono usciti, li hai beccati tutti e tre, quindi onore a te, cosa vuoi che ti dica? Io leggevo oggi, ti ho, non so se ti ho taggato, però oggi è uscita una bellissima statistica su Will Grier che sosteneva
sì,
la mia
sì,
tesi.
Sì, ti ho anche risposto.
Ah, bravo, ok, è vero, vero, mi hai risposto. Però tu hai delle conoscenze che io non ho e quindi hanno, hanno mandato avanti Haskins e lasciato fuori Will Grier. Ripeto, assolutamente condivisibile. Secondo te se la giocano tutti e tre o il vero duello è quello tra Tagovailoa e Murray?
No, sì. Il bel duello sarà quello, perché Haskins probabilmente sarà, prenderà qualche voto in meno, non perché non ha meritato, ma per quello che hanno fatto Murray e Tagovailoa. Addirittura adesso non sono più sicuro, perché l'avevo detto quanti 4-5 podcast fa che Tagovailoa era ormai sicuro del titolo. Adesso non sono più sicuro neanche io, perché l'asticella sta pendendo leggermente verso il giocatore di Oklahoma, e se la dovesse vincere lui, comunque tanto di cappello, lo meriterebbe in tutti i casi.
Sì, quindi, dimmi.
Allora, statistiche sono migliori addirittura di quelle di Mayfield, e con quelle statistiche Mayfield l'anno scorso l'ha vinto, quindi insomma, a livello numerico Murray è sicuramente migliore di Tagovailoa. Però, come ho fatto notare anche ad alcuni su Twitter, è vero che Tagovailoa ha fatto non mi ricordo quante yard in meno, ha lanciato molte yard in meno, però per il fatto che praticamente
se non ha mai giocato i quarti periodi,
sì, per il 60% delle partite, e non ha mai giocato neanche i terzi periodi, non dei quarti, giocava praticamente 40 minuti, poi 20 minuti se le passava in panchina. Ecco perché ha statistiche diverse rispetto a Murray, e questo io che facevo sottolineare, perché c'era gente che si fossilizzava sulle statistiche, ma Murray ha lanciato 4.000 yard e Tagovailoa ne ha lanciato 3.000. Sì, ho capito, però devi vedere anche i contesti. Murray ha giocato sempre tutti a 60 minuti, Tagovailoa ne ha sempre giocato 35, al massimo 40 nel 60-70% delle partite, quindi anche i numeri vanno pesati, non contano solo le statistiche, ma conta, bisogna contare tante cose. Quello che mi piace e che mi preme dire è che forse sta cambiando di nuovo, si sta invertendo la tendenza per quanto riguarda l'Heisman, perché se prima, in questi ultimi anni, veniva dato non al miglior giocatore a livello sportivo, a livello accademico, ma al best media player, come l'ho ridefinito io, cioè al giocatore più mediatico, come è stato per esempio Mayfield l'anno scorso, non che lo abbia meritato, per carità, però quest'anno è stata invertita la tendenza, perché Grier, che a livello mediatico c'è, è un giocatore a livello mediatico, è un esimio a testa di cazzo, e lo ribadisco anche questo podcast, non solo nella strada verso il draft, ed è stato escluso appunto dalla lista dei primi tre, quindi probabilmente c'è di nuovo un'inversione di tendenza, e questo non può che farmi piacere, perché l'Heisman nasce come premio al miglior giocatore, non solo a livello sportivo ma anche a livello di risultati a scuola. Grier in questo sicuramente non era il primo della classe.
Grier ci andava a scuola, la domanda.
Sì, sì.
Ascolta, volevo una considerazione extra Heisman. Sono un po' rincoglionito, lo premetto, perché inizio ad avere la mia età, e in più è quasi l'una. No, dai, che ore sono? Perché mia moglie tira avanti gli orologi. No, 12:30. Vabbè, 12:35. Magari te l'ho già chiesto. Se te l'ho già chiesto, mi liquidi in 3 secondi. Se invece non te l'ho chiesto, mi rispondi. Non so se era con te, appunto, che facevo la considerazione. Ma ti ha stupito la dichiarazione di Murray, che sembrerebbe non prendere in considerazione il draft NFL, invece quasi certamente, anzi, lui ha detto che il suo futuro è nel baseball, con l'organizzazione degli Oakland A's, che l'hanno scelto alla non assoluta dello scorso draft dell'MLB?
No, non mi stupisce, nel senso che insomma ci siamo già passati in questa situazione, perché Russell Wilson ha vissuto una situazione del genere, perché quando lui è stato scelto al draft era già stato scelto al draft NFL, era già stato scelto al draft MLB dai Texas, dai Rangers, se non sbaglio, giusto? Dai Rangers,
giusto, giusto, sì. Giustissimo.
Quindi ci siamo già passati, niente di nuovo da quel punto di vista. È una domanda difficile da rispondere, perché si tratta di un ragazzo che secondo me farebbe bene in entrambi i contesti, cioè è ottimo per giocare a football e secondo me è ottimo, cioè è ottimo per giocare a baseball ed è ottimo anche per giocare a football. Un'ora fa, nel podcast verso il draft in cui analizzavamo appunto questi tre quarterback, io l'ho detto che facendo insomma le differenze tra lui e Mayfield, mentre Mayfield tutto quello che ha ottenuto l'ha dovuto sudare con l'allenamento, col sacrificio, a Murray gli è venuto tutto naturale perché madre natura lo ha dotato di un talento enorme, perché a livello di talento, a livello di tecnica è nettamente migliore a Mayfield, quindi lui avrebbe la strada spianata anche in NFL. Si tratta a quel punto neanche di scegliere tra soldi, fama o gloria, perché ce le avrebbe entrambi in entrambi i campi. Quindi si tratta solo di scegliere quello che gli piace fare di più, e per adesso sembra che gli piaccia di più giocare a baseball. Ora vediamo,
Ma
perché
guarda, no,
non sono decisioni semplici, per un ragazzo che ha 20 anni.
sono d'accordo, però una piccola considerazione sul fattore soldi va fatta, ovvero i soldi nelle Major League sono tanti e garantiti, e il rischio di infortunio, che pur sempre c'è, perché
Sì, quello sì.
è inferiore rispetto a quello dell'NFL. La cosa che però io credo è che Murray proverà la carriera nel baseball, sarà probabilmente aperta la porta anche per
Sì,
l'NFL, forse qualche
quello lo vedo.
squadra lo sceglierà, e poi chissà che fra qualche anno Murray, se le cose nel baseball non dovessero andare come lui si immagina, no, possa tentare una carriera appunto a livello professionistico nella National Football League. Chiaro che non è che possono passare 20 anni, perché
Eh
insomma certi,
beh,
certi
no.
meccanismi, certi automatismi probabilmente li perdi anche se sei un fenomeno qual è Murray.
No, beh, anche perché a 30 anni può andare a giocare a baseball, a
Sì,
giocare a football a
ma
30
non
anni è
il
troppo
contrario,
tardi. Eh
bravissimo, ma non
sì.
il contrario. Io
No,
credo.
poi l'ho detto anch'io, sicuramente lascerà entrambe le porte aperte, non è che preso se deciderà di giocare a football, a baseball chiuderà quella del football, io credo che le finestre le mantenga aperte entrambe.
A proposito di giocatori con le finestre aperte, AJ Brown, ma l'ho scoperto andando a leggere il suo profilo Twitter, perché non me lo ricordavo, non lo sapevo. Oltre ad essersi dichiarato per il draft NFL, quindi lascerà Ole Miss e proverà ad andare a giocare nella National Football League, è già stato scelto dai San Diego Padres. A proposito di giocatori che riescono a eccellere in più di uno sport. Appunto, però, AJ Brown, notizia proprio postata da lui, rilasciata da lui negli scorsi giorni su Twitter, ha fatto un bellissimo tweet, tutto anche con una grafica fighissima, devo dire, bella, mi è piaciuto molto. Ha ringraziato Ole Miss, tutto bello, ricevitore, per chi non lo sapesse, fenomenale, e si è dichiarato per il draft, e quindi probabilmente l'anno prossimo lo vedremo nella National Football League. Stavamo aspettando, Francesco, anche un'altra decisione, che era quella di Kelly Bryant. Avevamo detto Auburn, avevamo detto Miami, e infatti è finito a Mizzou. E io ho commentato su Twitter, beh, ovvio, e io ho commentato su Twitter dicendo che l'avrei visto bene a Auburn, perché secondo me quel tipo di attacco è fatto per lui, è disegnato su di lui.
È quel tipo di allenatore
E
anche.
quel tipo di allenatore, sarà interessante vederlo invece in una offense come quella appunto di Mizzou. Sicuramente super colpo
Molto, molto,
dei.
sarà molto interessante perché di tutti i nomi che si sono fatti. E quello di Mizzou era il più improbabile, o quello perlomeno che io non mi sarei aspettato neanche per sbaglio. Scelta strana, non strana, scelta molto particolare, perché Mizzou non è certo un top team della serie, certo, non è Tennessee, non è Arkansas, però non è neanche uno di quei team che ogni anno lottano per la division. Però negli ultimi anni si è dimostrato un team solido, soprattutto per quanto riguarda la costruzione e insomma, la costruzione dei quarterback. Vedi Drew Lock, che molti danno come secondo quarterback che verrà scelto al draft dopo Herbert di Oregon. Costruzione e sviluppo, insomma, dei quarterback, e quindi sarà un ottimo elemento. Sicuramente cambierà l'attacco di Mizzou, perché Drew Lock era un pocket passer puro, orientato al passaggio più che alla corsa, invece Kelly Bryant è un dual threat. Sarà interessante vedere un giocatore del genere, come Bryant, dell'atletismo di Bryant, giocare in una conference ultra difensiva come la SEC. Quindi scelta particolare che mi intriga e non vedo l'ora, perché sarà interessante da vedere.
A fare compagnia sulla sideline di USC l'anno prossimo, a fare compagnia sulla sideline di USC a Clay Helton, confermato. L'anno prossimo ci sarà Kingsbury, che arriva appunto ai Trojans come offensive coordinators. Io vedo già la foto di JT Daniels, che da tutta seria, quella che trovate su Google se digitate il suo nome, diventerà a sorriso a 48.000 denti, perché aspettatevi statistiche da capogiro del quarterback quest'anno, freshman, true freshman. Adesso ho dei dubbi
Oddio,
esistenziali.
anch'io ho
Vabbè,
dei
fa
dubbi.
niente. Comunque, freshman di sicuro, e che potrebbe iniziare a vedere, andare alle stelle appunto i propri numeri. Immagino che Kingsbury porterà con sé il suo sistema. È arrivato a USC, non me lo sarei aspettato, detto molto sinceramente, perché dopo aver fatto l'head coach a Texas Tech pensavo cercasse un'università che gli potesse far fare ancora l'head coach. Invece è finito nella Pac-12, porterà il suo super attacco, è il raid, e appunto
E
Daniels,
anch'io, no,
dimmi.
anch'io pensavo che andasse in un altro programma a fare l'head coach, però come risposto, non mi ricordo se al nostro amico Sortospino o a qualcun altro, ho detto evidentemente a USC lo stanno ricoprendo di soldi per fare l'offensive coordinator, e quindi
Sì, poi
ha
comunque
deciso per questa sfida.
fa un salto in avanti a livello di importanza del programma, perché USC, al di là che faccia parte
Sì.
della Pac-12, che magari in questo momento non è la conference più competitiva, insomma, è una super università.
Sì, però non si è discostato troppo dal sistema di gioco delle due conference, perché
No,
la Big 12
assolutamente,
e la Pac-12
assolutamente.
sono le conference più simili a livello offensivo, perché sono entrambe ultra proiettate per il gioco di passaggio, quindi da quel punto di vista cambia poco per Kingsbury.
Sì,
Sarà
sono d'accordo.
interessante vedere un sistema come quello di Texas Tech su un programma come USC, perché anche questo sarà molto, molto divertente, molto interessante da seguire.
Magari USC difende un po' di più, non lo so. Di Meyer abbiamo detto, si ritira. Ultime notizie di questi giorni: Mike Locksley, offensive coordinator di Alabama, è il nuovo coach di Maryland. Stavamo aspettando il nome. La storia dei Terrapins abbiamo avuto modo di raccontarvela durante all'inizio della stagione. Ci ho scritto anche un articolo, se qualcuno vuole andarselo a recuperare, su Adult Magazine lo trova. Mel Tucker, ex defensive coordinator di Georgia, è il nuovo head coach di Colorado. Io onestamente mi sono fermato qui con le news, però magari
Sì,
Francesco mi sono dimenticato
anch'io,
qualcosa.
no, anch'io mi ricordo questo. Ora, ovviamente ci saranno, come inizia nel bowl, ci saranno i valzer, non solo degli allenatori, ma anche dei giocatori che si dichiareranno al draft. Quindi, insomma, dovremmo restare 24 su 24 su Twitter per seguire tutte le
Ma anche
notizie,
no,
per stare al passo.
anche no, io faccio una volta ogni 15 giorni un recap e tiro fuori tutto insieme. Senti, una sola partita nel prossimo weekend, quella tra Navy e Army. Navy finito 3-9, Army 9-2, quindi insomma un po' sbilanciata la sfida.
E che se non ve la guardate non vi voglio neanche conoscere, perché
Esatto.
insomma, non sarà il massimo dello spettacolo vedere la triple option per i puristi del football, però Oh, Armini, raga, cioè, 300 euro il minimo del biglietto, quindi
Ecco.
cioè, stiamo parlando di storia del football in America, quindi.
Assolutamente, tra l'altro è l'atto finale del Commander in Chief's Trophy che coinvolge anche Air Force. Ovviamente voi non sapete come sono finite le prime due partite, io sono qui a ricordarvelo. Air Force ha battuto Navy 35-7, Army ha battuto Air Force poche settimane fa 17-14. Sempre per i meno avvezzi al college football, Army è quella che ha portato i supplementari anche Oklahoma quest'anno, una bella squadra. Poi, insomma, come ha detto Francesco, se non vedete Navy contro Army, non vi vogliamo nemmeno conoscere. Si giocherà a Philadelphia la partita. La serie numero vittorie e sconfitte non me la chiedo, ah, ce l'ho scritta, guarda qua. Navy comanda cioè in vantaggio per 60 vittorie contro 51 sconfitte e 7 pareggi. Ha avuto tra i 2002 e il 2015 la più lunga striscia della storia
Sì.
di vittorie con 14. L'ultima volta, però, cioè l'anno scorso, ha vinto Army, che dovrebbe vincere anche quest'anno. E se vincesse, dove si porterebbe a casa appunto il Commander in Chief's Trophy. Questa è qualche informazione, ve la volevo dare
Sì,
per questa
io
partita.
no, confermo il pronostico perché
Sì.
già dall'anno scorso Army è molto più forte, Navy ha dominato nell'ultimo decennio, ha dominato nettamente. Però dall'anno scorso si è invertita la tendenza e non posso che confermare Army e credo che sarà anche una vittoria abbastanza larga.
Senti, poi siccome sono bastardo e non te l'ho scritto, io non voglio sapere chi vincerà il campionato, però i due risultati delle semifinali, cioè meglio, chi vincerà le due semifinali, lo voglio sapere oggi a quasi un mese di distanza dalla partita, perché poi questa cosa te la tiro fuori fra un mese. Dai, lo sai già, non ti devo ripetere le semifinali.
No, 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 beh, no,
Alabama,
vabbè,
Oklahoma, come
io
finisce?
è più facile pronosticare Alabama o Oklahoma e ti dico Alabama perché è il team completo e solo quello basta, l'abbiamo visto
Allora
alla difesa di
facciamo
Oklahoma.
così, te la
Se
metto più
Tagovailoa
difficile.
regge e torna a giocare come ha sempre fatto, non c'è scampo per Oklahoma, è molto più difficile pronosticare Clemson contro Notre
Siamo
Dame.
d'accordo.
Io faccio il bastian contrario, dico Notre Dame.
Senti, ok, io invece dico Alabama e Clemson anche perché le voglio vedere in finale, anche se condivido quello che hai detto, l'ho detto anche prima a The Cutting Edge Show, se devo vedere la fine, tutti dicono che Clemson vincerà facilmente contro Notre Dame, o comunque molti lo sostengono, stiamo a vedere. Ti voglio fare un'altra domanda e poi chiudiamo e salutiamo, riferita alla prima semifinale, ovvero quello tra Alabama e Oklahoma. Secondo te Oklahoma riuscirà a mettere in piedi il solito show pirotecnico in attacco o sarà una partita squilibrata? Perché poi insomma tra difese non c'è neanche da parlarne.
No, no, sarà secondo me una sfida a punteggio alto perché è difficile fermare un giocatore come Murray, l'abbiamo visto sabato nel Championship contro Georgia che ha messo in campo giocatori veloci, Oklahoma dispone di questi giocatori veloci sia in recezione che su corsa, ha il
Quanto è
running back
forte
titolare,
Brown?
esatto, proprio per quello ti sto dicendo. E quindi ci vorrà una super prestazione della difesa di Alabama, soprattutto della secondaria. Ripeto, il segreto è quello di mettere pressione, di far andare in scramble Murray il più possibile per comunque cercare di limitarlo e farlo lanciare in corsa, che lo sa fare benissimo, però lanciare in corsa e avere 5-6 secondi per lanciare è molto diverso.
Sì, io dico
Però
che.
secondo me sarà una sfida a punteggio alto, poi.
Io dico che Oklahoma, una difesa come quella di Alabama, non l'ho ancora vista questa stagione. E non lo so. In tanti dicono che sarà una roba tipo 40-35, 50-40.
Sì, ci può stare, ci può stare.
Secondo me, invece, no, io non sono così convinto che Oklahoma possa mettere tutti quei punti contro la difesa di Alabama. E te lo dico perché ho visto bene, molto bene, molto attentamente le due partite con Texas. Texas non ha una difesa neanche minimamente paragonabile a quella d'Alabama, eppure in entrambe le partite è riuscita spesso a limitare l'attacco pirotecnico di Oklahoma. Ora, se penso alla quantità di talento che hanno i Crimson Tide, se penso alla capacità di Saban di preparare le partite, se penso al tempo che c'è per preparare questa partita, credo che sarà un brutto pomeriggio barra sera per Kyler Murray. Contentissimo di essere smentito, perché ovviamente più le partite sono tirate più sono divertenti, però penso che ci sia una favorita ovvia che è Alabama, ma penso che sia favorita di almeno due touchdown. Felicissimo di essere smentito, perché ripeto, l'ideale è che finiscano tutte punto a punto le partite. In questo caso a me interesserà veramente poco chi vince, perché ormai Texas non è più in ballo, quindi me le godrò, che è la cosa più divertente. Però non lo so, non sono così fiducioso, come al contrario dei media vedo molto più, invece sono stranamente d'accordo con te, vedo molto più equilibrata la partita tra Clemson e Notre Dame, anche se bisognerà vedere come reagirà la linea offensiva di Notre Dame, e lì si giocherà la partita contro la linea difensiva di Clemson. E poi insomma c'è l'incognita Lawrence, che è sempre un freshman, e quindi bisognerà vedere come assorbirà la tensione, come gestirà la tensione di una partita così importante. Va bene, per la 16ª puntata, fra, direi che abbiamo detto anche fin troppo. La settimana prossima, shame on me, dovrò iniziare a studiare per potervi raccontare per filo e per segno tutti i bowl, e quando dico tutti i bowl dico tutti e 41 i bowl che si disputeranno dal 14 o 15 di dicembre, che già pensa a te,
il 15 se non sbaglio, il primo
è 15.
Sarà quello
inutile
tra...
bowl del 15 di dicembre.
No, aspetta, sì. Allora forse mi ricordo male, però
ah no, ma può
allora,
essere.
Allora, aspetta.
Comunque facciamo se settimana prossima
alle 19:30 di sabato 15, okay. Un interessantissimo Tulane, Louisiana.
Ecco, non so neanche chi siano, però Tulane, Louisiana.
Ecco, è interessante quello di mezz'ora dopo, infatti mi ricordavo bene, tra North Texas e Utah State che quest'anno ha rischiato
anche
di
North Texas, è una bella
di andare,
squadra.
Sì.
Ne avessimo mai parlato.
10-2.
Ne avessimo mai parlato in North Texas, però troveremo un modo di farlo. No, dicevo, mi toccherà questo lavoraccio che mi è toccato anche l'anno scorso.
Ricorda il Gasparilla Bowl.
Gasparilla Bowl, storia.
Se non parli del Gasparilla Bowl,
non sei nessuno.
Quest'anno sarà tra Marshall e USF, South Florida. Quindi.
Super, super bowl. No, davvero, davvero. Sono stupito dalla bellezza della partita. No, vabbè, ma insomma, voi lo sapete che noi ci divertiamo a raccontarveli. Li divideremo chiaramente in funzione delle date di uscita del podcast, di modo da non annoiarvi con 41 bowl uno in fila all'altro. Cercheremo di raccontarvi qualcosa di ognuno di essi, di presentare un minimo la partita, e poi insomma in qualche modo dovete provare, non dico a seguirli tutti, però 20 su 40 è il minimo sindacale che vi richiediamo, se no non siete veri tifosi del college football. No, dai, scherzo. Va bene, Fra, io direi che per appunto per questa 16ª puntata è tutto. 1:07, siamo arrivati a l'una di notte, direi che possiamo andare a letto. Ti ringrazio come al solito, ringrazio tutti gli amici che ci ascoltano, che ci scrivono. Se avete delle domande, non fatevi problemi, mandatecele. Se non succede niente, mercoledì prossimo registriamo, giovedì mattina il podcast sarà disponibile. Ciao a tutti, buonanotte.
Criticism where? From where?
Outside. Noise.
From where?
Twitter, radio.
Yeah.
Oh, I don't give a rat's ass about Twitter.